Il terzo anello. Meditare in Occidente con Luigi Lombardi Vallauri.
Questo è un corso di mistica e la cosa più mistica del corso è proprio che nell'universo, su un piccolo pianeta bellissimo, accadano corsi di mistica, qualcosa di altamente improbabile. Mistica per me vuol dire un incontro diretto con l'altamente significativo, dove il significato non è quello logico, come quando si dice questa frase non ha significato, ma è quello esistenziale, come quando si dice senza di te la mia vita non ha significato. Oppure è il significato valoriale, come quando si dice questo quadro è insignificante, è senza valore. Oppure è addirittura il significato sapienziale, come quando si dice che la filosofia è una ricerca della spiegazione ultima o una teoria dell'esperienza suprema, una teoria sul significato ultimo del mondo e della vita. È di questo tipo di significato che si occupa la mistica. Se vogliamo avere un'idea della differenza tra il significato logico e il significato esistenziale, possiamo anche ricorrere alle emozioni, alla musica. Io mi ricordo un brano, solo un brano incompleto di forse 40 anni fa, di una canzone che non ho ritrovato e che diceva: I'll never know what made you run away. La 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 la. I only know there's nothing here for me, nothing in that squalid world worth for me to see. Ora che tu sei scappata via, e non saprò mai perché, non c'è niente in that squalid world, in questo mondo squallido, che abbia valore per me. Se tu non torni ancora una volta, once again. Lo stesso concetto di significato esistenziale si trova in moltissime canzoni. Io ne ho scelta una: My world is empty without you. Il mio mondo è vuoto senza di te.
My world is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. I find it hard for me to carry on. I need your strength, I need your tender tongue. I need all of my dear, I miss so much. My world is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. From this old world, I try to hide my face. and from this loneliness. There is no hiding place. And sound was cold, an empty house I dwell. In darkness with memories I know so well. My life is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. I need your love more than before. I can hardly carry on anymore. My world is empty without you there.
Essendo un'esperienza diretta, la mistica non è un discorso. Non è mistico avere in proprio possesso tutte le frasi essenziali, vere, sul mondo e sulla vita, che è lo scopo dei filosofi. La mistica è un'esperienza diretta, emozionata, non fatta di parole. Quindi la filosofia può prepararla, può criticarla, ma non può esserla. Un altro equivoco sulla mistica è che debba essere un'esperienza basata sulla religione e sul soprannaturale, cioè sulla fede in degli al di là rivelati. Io qui parlerò di mistica naturale, cioè di esperienze umane che non esigono un credo religioso particolare. Queste esperienze io le chiamo le sorelle maggiori dell'anima, cioè le possibilità mistiche offerte da sempre all'anima, o forse meglio al corpo-mente umano. Grandi sorelle a cui il piccolo uomo nella sua piccola esperienza dà la mano, si lascia prendere la mano da loro, quale che sia la sua religione o la sua non religione. Se vogliamo avere un'idea di quella che può essere un'esperienza mistica senza contorni di persone soprannaturali e di dogmi, possiamo ascoltare 2 minuti di Lux Eterna di Ligeti. È una musica tipicamente mistica, anche se non esprime un credo religioso particolare.
Thank you.
secondo me il bisogno di mistica assilla l'uomo quasi quanto il bisogno di pane. Forse anche gli animali hanno un'esigenza di mistica. Mi hanno detto che dei topi messi davanti a un pulsante che permetteva di ottenere l'orgasmo e a del cibo sono morti di fame. Si vede che il nostro cervello ha questa esigenza di incontro con l'altamente significativo. È un bisogno umano laico. Se laico non equivalesse di solito a non mistico, io direi, anzi lo dico proprio, che questo vuole essere un corso di mistica laica. Se dovessi scegliere un unico motto per questo corso, anzi per la mia mistica, io sceglierei la frase di Wittgenstein, forse la più famosa frase sulla mistica di un filosofo contemporaneo, che il mondo è il mistico, è la cosa mistica. Non c'è niente di più certo, di più laico, oserei dire di più terra a terra e al tempo stesso di più infinito e di più mistico che un mondo è. Che questa bolla universo si è formata nel modo in cui ce l'ha fatta formarsi, ha trovato o creato lo spazio, si è allargata nello spazio o ha allargato lo spazio, ce l'ha fatta essere nel modo in cui ce l'ha fatta, nel preciso modo in cui ce l'ha fatta. Che il mondo è il mistico. Quindi per me la mistica è un umano laico, è laica come sono laici la matematica, il viaggio, l'innamoramento, l'arte, tutte le cose vere e belle, indipendenti dalla religione. Parlare di mistica è serio, è non facoltativo, come parlare di pane. Che cos'è la meditazione? Io faccio meditazione da più di 25 anni, ma non mi è facile spiegarla. Ricordo mio padre, un ingegnere umanista, che amava tutti gli aspetti terrestri della vita, e lo rivedo ancora vecchio chiedermi: Luigi, ma che cos'è questa meditazione? E io gli dicevo: papà, te lo spiego in media una volta ogni 6 mesi. E allora, se non te lo ricordi, è inutile che me lo chiedi ancora una volta. Però mi rendevo conto che in realtà non gliel'avevo spiegato proprio bene. Lui non capiva come mai io, che ero dotato un po' per tutto, invece di entrare, per esempio, in politica, facessi meditazione. Per me la meditazione è una ricerca metodica di mistica. Chiamerei meditazione ogni pratica psicospirituale propiziatrice di mente mistica profonda. La meditazione è via alla mistica, è via alla contemplazione. Spesso uso anche un'altra definizione. Meditare è generare in me la mente che più desidero, la mente che più completamente approvo. Se la definiamo così, è chiaro che tutti gli uomini dovrebbero meditare, solo i superficiali potrebbero permettersi di vivere senza meditare. Dunque, meditare è ottenere la mente che io personalmente approvo, la mente mistica che io personalmente approvo. Perché io l'approvi, deve essere conforme alla mia visione del mondo. Quindi meditazione e visione si generano l'una con l'altra. La visione filosofica dice al meditante quale mente sarebbe desiderabile, ma d'altra parte fare meditazione fa apparire le cose in una prospettiva diversa. La visione può cambiare meditando. Molte costruzioni solo di parole cadono, per esempio, e sono sostituite da un risveglio alla realtà. Quindi, anche se la meditazione è regolata dalla visione, la meditazione porta con sé la propria regola. Meditazione e visione si generano a vicenda. È chiaro che un credente in Dio avrà una visione diversa da un non credente, uno scienziato avrà una visione diversa, forse da un artista, e quando fanno meditazione sono guidati da visioni diverse, ma la meditazione, l'ho detto, porta anche con sé la propria regola. Un po' lo stesso si può dire dei rapporti tra meditazione e vita. La meditazione da sola, senza una vita yogica che la sostenga, è poco efficace. Non si può fare meditazione su una barchetta agitata dalle onde. Però bisogna anche dire che una vita yogica deve essere preparata dalla meditazione, deve essere sostenuta dalla meditazione. Tra le due forse la più importante è la vita, la meditazione per la vita e non la vita per la meditazione, ma anche qui si sostengono una con l'altra e qui nasce il problema importante delle scelte di vita. Molte volte il bene della meditazione dura esattamente quanto la meditazione, invece le scelte di vita hanno una portata che copre tutta l'esistenza. Quindi è più strategico forse fare delle scelte giuste che fare meditazione. Per esempio la scelta di far cadere l'essenziale, la scelta di non sopravvalutare la ricchezza, il potere, la carriera o le gratificazioni sentimentali o la scelta di passare al vegetarianismo, la scelta di ridurre i consumi che danneggiano la lucidità mentale, abbandonare una religione che non ti convince. Ecco, queste scelte sono strategiche, però date le abitudini e data la paura, possono sembrare addirittura eroiche. E allora io tante volte dico che per le mezze nature che non sono capaci di fare scelte strategiche, di prendere decisioni risolute, queste scelte possono essere sostituite dal frequentare la profondità. Frequentare la profondità attraverso la meditazione e sarà la profondità a prendersi cura delle scelte. Come accade questo? Io non so fare un passo molto grande, ma so per esempio decidere di fare meditazione mezz'ora al giorno, un passetto molto piccolo. A poco quella piccola mezz'ora sostituisce la cosa grande, un po' come nel calcolo infinitesimale. Alla fine trasforma come la goccia d'acqua il gusto e fare il grande passo diventa sempre più facile, anzi il passo non è più nemmeno grande, diventa molto piccolo, la decisione si prende da sé. La grande decisione eroica diventa una spontaneità. In questo corso propongo dei tipi di meditazione che ho sperimentato per circa 25 anni, sia da solo che nei gruppi di meditazione che ho fondato a Firenze e a Milano, e che queste meditazioni, pur non essendo supreme, sono comunque delle meditazioni che indicano nella giusta direzione. Queste meditazioni si trovano all'intersezione di Oriente e Occidente. Io ho intitolato il corso Meditare in Occidente proprio perché non è ovvio meditare in Occidente. Non avrei detto fare scienza in Occidente e non avrei detto meditare in Oriente, perché si sa che l'Occidente fa scienza e l'Oriente medita. Cosa vuol dire meditare in Occidente? Vuol dire meditare da occidentali, perché siamo occidentali, ma io credo che ci sia una ragione più profonda della sintesi Oriente-Occidente. Cioè, mi sono convinto che il meglio delle grandi tradizioni culturali forse si salva non all'interno chiuso dell'una o dell'altra, ma all'intersezione dell'una con l'altra. Per esempio, l'India tende a degenerare se rimane chiusa al proprio interno in superstizione e, d'altra parte, un mondo completamente dominato dalla cultura euroamericana, diciamo McDonaldizzato, sarebbe spaventoso. Occorre quindi che gli occidentali e gli orientali, diciamo per esempio gli indiani, perché l'India è forse la grande riserva di senso non euroamericano che rimane a questo mondo, che gli uni e gli altri si aprano alla dimensione complementare, non rinunciando in nulla alle reciproche intimazioni scientifiche, estetiche, etiche, spirituali.
Tamasa Parama.
Ho detto che in questo corso vorrei proporre tre vie del meditare in Occidente: la via della consapevolezza, la via della scienza, la via delle emozioni. La prima via, che forse più completamente si può chiamare della pacificazione profonda e della consapevolezza, occuperà quello che resta di tempo oggi. Nelle prossime due ore parlerò della meditazione sulla scienza, della meditazione che usa la scienza come una via di contemplazione, sulla scienza come balcone aperto sui quattro infiniti. La meditazione di pacificazione profonda e di consapevolezza è quella tradizionale in Oriente. È chiaro che si tratta di una via autonoma e forse somma, ma in questo corso, oltre che presentarla come una via, una grande via mistica, io la userò anche come esercizio base che prepara le altre meditazioni, quella sulle scienze e quella sulle emozioni, perché è come una stesura del fondo dell'affresco sul quale poi possono essere disegnate le sinopie. Una mente non preparata dalla calma profonda e dalla vigile consapevolezza, una mente che si porta dietro i suoi condizionamenti, i suoi grovigli di guai, i suoi riferimenti autobiografici, non è una mente che si possa spalancare, che si possa affacciare sugli infiniti. Secondo testi orientali, la pacificazione profonda, che qui potremmo chiamare samadhi, e la consapevolezza discernente, vigile, che qui possiamo chiamare vipassana o sati, sono come le due ali di un unico volo. Non si può volare con un'ala sola. Non basta la pacificazione profonda senza l'esercizio della consapevolezza e non basta l'esercizio assiduo della consapevolezza se non si è ottenuto un grado almeno sufficiente di pace mentale. A questo punto, io invece che parlare di meditazione, di pacificazione profonda, vorrei cercare, anche con l'aiuto della musica, di generare in me e in voi la mente della pacificazione profonda. Quindi io provo a proseguire con una meditazione guidata e vi invito a cercare di fare quello di cui si parla. Siate verticali, non protesi in avanti, per esempio verso il futuro, verso le cose da fare, verso quello che vi aspetta, e nemmeno indietro, verso il passato, verso la vostra storia, le vostre storie, la vostra autobiografia. Siate verticali nel presente. Chiudete le porte dei sensi, chiudete gli occhi, gli orecchi. Adesso fate silenzio dentro di voi, ci sia solo buio vivo, buio vibrante, solo pura coscienza. Niente immagini, se possibile, niente colori, profili, forme, paesaggi, sagome. È molto difficile sopprimere le immagini, tendere al grande vuoto vibrante. Proviamo a lasciarle cadere. E lasciamo cadere, lasciamo andare i pensieri discorsivi. Lasciate cadere ogni frase appena si forma. Lasciate i commenti. Ripulite la mente dai commenti. Ripulite la mente dai discorsi. Questo è un po' più facile. È abbastanza facile accorgersi che uno sta cominciando un discorso dentro di sé e lasciarlo cadere, lasciarlo andare. Concentrate la mente come un raggio laser in un unico punto, all'altezza del cuore, lungo la linea verticale che passa attraverso la sommità della nuca e la colonna vertebrale, dirigendosi da un lato verso il centro di gravità del pianeta e dall'altro verso lo spazio cosmico. Sentite il punto del cuore lungo la linea e sentite l'intera linea. Fate verticalità. Sentite la forza di gravità che vi preme contro il pianeta Terra. Noi crediamo di essere sul pianeta, con la testa in alto e i piedi in basso. In realtà, per gli uomini degli antipodi, siamo a testa in giù. E, più veramente ancora, non siamo sul pianeta, ma siamo contro il pianeta, appiccicati al pianeta, pur senza radici, dalla forza di gravità. Da questa cifra cosmica del rapporto tra le masse degli atomi del pianeta e le masse degli atomi del nostro corpo. Il nostro peso è una cifra cosmica quasi individuante come le impronte digitali. Sentite questa attrazione gravitazionale che vi consente di restare contro il pianeta. Sentite verticalità e gravitazione. Mantenendo questa concentrazione, lasciate che intorno alla linea retta che vi traversa, intorno alla linea retta radiale al pianeta con cui cercate di coincidere, si estenda in tutte le direzioni, a 380 gradi solidi, la bolla smisurata dell'universo notturno. Ditevi con lentezza: dentro di me niente altro che il tutto, niente altro che il tutto.
Mahadanti vaktrapi panchasyamanya vidhendra dibhrigya ganesha vidhame vidatta Shriyam Kapi Kalyana Murti Kalyana Murti.
Adesso lasciate che dal punto del cuore si espanda in tutte le direzioni, a 360 gradi solidi, una radiazione di pace. Percepite il vostro corpo pieno di pace, intriso di pace. Percepite l'universo intriso della pace, delle necessità intelligibili, del logos immutabile che lo governa. Per terminare questa parte sul Samadhi, ascoltiamo il discorso sul frutto dell'ascesi che viene dal canone Pali degli scritti buddhisti più antichi. E come, o gran re, vi fosse un lago di acqua sorgiva, in cui né dalla regione di Levante, né dalla regione di Ponente, né dalla regione di Mezzanotte, né dalla regione di Mezzodì, sfociasse dell'acqua, né mai dal cielo cadesse scroscio di pioggia, ma in quel lago fresca acqua sgorgasse da una sorgente, sì che il lago di fresca acqua sorgente fosse pieno, colmo, pervaso, intriso, sì che la non pur minima parte del lago non rimanesse imbevuta di fresca acqua. Così, o gran re, un monaco questo corpo empie, colma, permea e intride di nata di concentrazione beata gioia, sì che la non pur minima parte di questo corpo non rimanga imbevuta di nata di concentrazione beata gioia. Questo, o gran re, un visibile frutto dell'ascesi, e tra i migliori frutti dell'ascesi, eccellentissimo ed altissimo. Il testo descrive qui la seconda delle quattro dimore mistiche di una gioia sempre più purificata, sbeatificata, sempre più ontologica. Questa è una idea che possiamo farci del Samadhi. La seconda ala di cui abbiamo parlato è quella della vigile consapevolezza, Vipassana. Anche qui se ne potrebbe fare la teoria e cercare di spiegare qual è la differenza dalla meditazione culminante nell'estasi, che differenza c'è tra l'estasi, punto d'arrivo della meditazione di pacificazione profonda, e la liberazione, punto d'arrivo della meditazione di vigile consapevolezza. L'estasi è uno stato privilegiato. La consapevolezza è uno stato che potremmo dire combattente, militante, deve essere assidua, ininterrotta, deve misurarsi continuamente con tutti gli accadimenti e con tutti gli stati mentali della vita. È chiaro che questo lo si può fare in tempi forti, in un ritiro, ma è anche chiaro che sarebbe desiderabile riuscire a farlo dal mattino alla sera. Infatti la mia ultima ora sarà proprio dedicata alla giornata meditativa, alla meditazione del quotidiano. Vediamo di generare col tempo che resta una mente regolata dalla meditazione di vigile consapevolezza. Mantengo la verticalità, il silenzio di pensieri e immagini, il raccoglimento, la conseguita intimità nell'immensità, intimo a me stesso nell'immensità, familiare dell'immensità. Io sono un familiare dell'immensità. Mi trovo a casa in questo presso di me, in questa intimità scavata come una nicchia nell'immensità. Questa è la composizione di luogo di partenza che abbiamo già ottenuto con la prima meditazione. Adesso offro il tempo. Genero in me la retta intenzione. Possa la mia vita accrescere la bellezza della storia dell'essere. Ci sarà alla fine un'unica storia dell'essere, la storia che sarà stata. La mia vita avrà appartenuto a questa storia. Io genero il desiderio che la mia vita accresca la bellezza di questa storia. Possa la mia vita e possa anche questo breve tempo di meditazione, come la goccia che cade nell'acqua e si allarga in cerchi non più calcolabili, possa la mia vita e possa questo tempo di meditazione accrescere la bellezza della storia dell'essere. Ho composto il luogo nell'immensità, ho offerto il tempo. Adesso porto l'attenzione verticalmente sul respiro nella zona addominale, all'altezza del baricentro del corpo. Espiro comprimendo i muscoli della pancia e inspiro distendendoli. Non respiro con il polmone dilatando la cassa toracica, ma espiro e inspiro, respiro con i muscoli addominali. Espiro comprimendo, inspiro distendendo. Seguo con l'attenzione l'intero ciclo del respiro. In salita, quando comprimo i muscoli innalzando il diaframma che comprime i polmoni, in discesa, quando distendo i muscoli addominali, abbassando il diaframma e lasciando che si riempiano i polmoni. Sento i muscoli comprimersi e distendersi, la pancia ridursi e sporgere. Sento il contatto dell'aria con le narici, in uscita tiepida, in entrata un po' più fredda. Incollo la mente al ciclo del respiro. Mi propongo di essere niente altro che il respiro. Vivo questo non come uno sforzo, mio Dio, devo concentrarmi sul respiro, ma come un lasciar cadere, un lasciar accadere, un semplificare. Non devo essere solo respiro, ma posso essere solo respiro. Che sollievo, che leggerezza, che semplificazione. Solo respiro. Ma subito appaiono e si accavallano le formazioni mentali. Immagini di futuro, di passato, di oggetti vicini, circostanti, di oggetti lontani, di oggetti piacevoli, appetibili, che suscitano desiderio, di oggetti spiacevoli che suscitano fastidio, paura. Appaiono abbozzi di pensieri, di ragionamenti, abbozzi di progetti, anche fastidi fisici, per esempio per la posizione che ho preso. Stati d'animo positivi, negativi, esaltazioni, depressioni, demoralizzazioni, gioia, noia. Appare il groviglio, il groviglietto dei miei guai, dei miei problemi. Questo coso annodato che mi porto sempre dietro. Appare la mia mente come groviglio, la mia mente come tristezza, scoraggiamento, la mia mente come tumulto. Appaiono le formazioni mentali e cancellano l'attenzione al respiro che mi ero proposto, alla quale volevo semplicemente abbandonarmi. Noto con equanimità le formazioni mentali e torno al respiro. Noto e torno al respiro. Prendo nota della distrazione, accomiato la distrazione, puoi accomodarti altrove. E torno al respiro. In questo modo ottengo autoanalisi non fine a se stessa. Autoanalisi perché capisco da dove vengono le mie distrazioni, molte tornano sempre le stesse, sono le mie ossessioni. Autoanalisi ma non fine a se stessa, perché non prolungo, non sviluppo. Prendo nota e torno al respiro. Non approvo e non disapprovo. Non sto a valutare che splendido pensiero, non sto a spaventarmi che orribile pensiero. Ho desiderato la morte di mio padre, oppure ho scoperto una nuova filosofia. Non approvo, non disapprovo. Prendo nota e torno al respiro. Investigo senza fare l'investigatore. Esploro. E torno al respiro. Così conosco le mie formazioni mentali. Conosco il sorgere e il tramontare delle mie formazioni mentali. Mi disidentifico dalle mie formazioni mentali. Non sono più la serie delle mie formazioni mentali. La mente comune è occupata da nuvolaglia, che è il suo stato in questo momento. E passa da un annuvolamento all'altro, invasa completamente da queste forme di annuvolamento, senza nemmeno accorgersi del trapasso. Io introduco una lama di consapevolezza tra me e le mie formazioni mentali. E quindi acquisisco un sottile grado di libertà nei confronti delle mie formazioni mentali. E questo vuol dire che la mia mente è sempre meno gli stati mentali ed è sempre più il campo di coscienza che consente che esistano stati mentali. La mia mente è sempre meno le nuvole ed è sempre più il cielo. Io sono sempre meno le nuvole e sempre più il cielo. Io sono sempre meno la stringa delle mie formazioni mentali e sono sempre più il campo di coscienza senza il quale le formazioni mentali non sarebbero. In questo modo avanzo verso la liberazione. Ascoltiamo il Satipatthana Sutta, il discorso, il grande discorso sul tener desta la consapevolezza, che è la base di una delle grandi ramificazioni del buddismo, quella del buddismo del sud-est asiatico e in genere del buddismo Hinayana. È stupefacente la apparente mancanza di pretesa di queste direttive. Io scelgo uno dei quattro pilastri della consapevolezza di cui parla il Sutta. Il più semplice è la consapevolezza del corpo. La strada, o monaci, è quella dei quattro pilastri della consapevolezza: corpo, sensazione, mente, elementi. Ecco, o monaci, un monaco si siede le gambe incrociate, diritto erigendo il corpo presente. Nel corpo, osservando il corpo, dimora, strenuo, attento, consapevole. Lontane nel mondo cupidigia e sofferenza. Consapevole egli inspira, consapevole egli espira. Così egli dall'interno del corpo dimora osservando il corpo. Dal di fuori del corpo dimora osservando il corpo. Dall'interno e dal di fuori del corpo dimora osservando il corpo. Ed egli vive libero e nulla brama al mondo. Così, o monaci, un monaco nel corpo dimora osservando il corpo. La via della pacificazione profonda e la via della consapevolezza discernente sono, come ho detto, le due ali di un identico volo. Ma prese separatamente sembrano diverse, e forse la prima, culminante nel samadhi, appare più gloriosa. La contemplazione estatica sembra qualcosa di più grande della consapevolezza. La seconda meditazione sembra più dimessa, più sommessa. In realtà è forse la più potente, almeno in vista della liberazione, perché Si può fare consapevolezza, si deve fare consapevolezza in tutte le situazioni, anche le meno favorevoli o le più banali. Senza l'opera assidua della consapevolezza, l'estasi resta un'esperienza vetta da cui si cade continuamente. Si cade continuamente da questo paradiso ottenuto quasi per caso, da questo istante privilegiato, improbabile e saltuario. E allora, per non terminare in modo apparentemente, solo apparentemente dimesso, quasi rinunciatario, vi chiedo di ascoltare una musica che parla di vittoria e che viene dall'area tibetana dove il grande eremita buddista Milarepa, abitatore delle solitudini dell'Himalaya, nei suoi 100.000 canti, perché è anche il più grande poeta tibetano, ha testimoniato un'esperienza tra le più vittoriose di tutti i tempi. Oggi terminiamo con un minuto di musica monastica tibetana.
Meditare in Occidente con Luigi Lombardi Vallauri, a cura di Patrizia Todaro, regia di Luca Conti.